Renato, sei d'accordo che andiamo
sì,
alla
Graffia? Sì, sarei d'accordo, direi che appunto possiamo dare la parola a Graffia che ci appunto racconta la storia della rete al Forte. Prego, Gra.
Allora, per iniziare, per capire da dove siamo partiti, erano gli anni 90, a Roma, in Italia, c'era il movimento della Pantera all'università, c'è l'hip hop che comincia a crescere e c'è il cyberpunk, che oltre ad essere una corrente letteraria internazionale, insomma, nella scena internazionale, gli autori principali sono Gibson e Sterling, in cui spesso all'interno di questi romanzi i protagonisti sono gli hacker. In Italia questa scena, la scena cyberpunk, si caratterizza anche come riferimento immaginario politico per un movimento che cresceva e aveva una sensibilità particolare verso le nuove tecnologie, sia come strumento di comunicazione e dal basso e di condivisione di sapere, che come intuizione e attitudine verso uno strumento che si cominciava a capire avrebbe cambiato il mondo della produzione e del consumo. Testa nella tecnologia e piedi nella strada. Questo era un po' il ragionamento. Questo è il clima in cui nasce Havana BBS. Havana è un acronimo che scegliemmo come gruppo di persone, rete di persone che si era unito da varie situazioni provenienti da questa scena che ho appena descritto, che sta per avvisi ai naviganti, mentre BBS significa Bulletin Board System ed è un sistema precursore di internet, è un sistema di comunicazione telematica che altro non era che un computer che utilizza un software per permettere agli utenti di collegarsi via modem, cioè via telefono, attaccando il computer al telefono tramite questo apparecchietto che è il modem, e quindi collegandosi alla BBS dal proprio computer, avendo la possibilità di utilizzare dei sistemi di messaggistica e di condivisione dei files, sostanzialmente
una sorta di intranet, direi, no?
Una sorta di intranet, ma noi avevamo trovato un sistema per cui scambiavamo una volta al giorno i messaggi e i file con altri BBS in giro per l'Italia, e quindi sostanzialmente avevamo fatto in modo, in particolare nell'area dei messaggi news dai centri sociali, di avere all'interno della BBS notizie da tutti i centri sociali d'Italia. Un po', diciamo, il precursore.
Qui siamo agli inizi degli anni 90.
Qui siamo agli inizi degli anni 90, 93, 94, 95. Diciamo. Tenete presente che il web è stato inventato nel 91 e comincia negli Stati Uniti comincia ad essere praticato, diciamo, nel 94-95, quindi insomma la tecnologia andava veloce.
Siamo come l'americano, madonna.
Precursori
del Forte Prenestino.
Roba forte. Vabbè, quindi insomma noi usiamo questa BBS all'interno per avere un'area messaggi news dai centri sociali, scambiare dei file, un deposito di riviste elettroniche, un'area di discussione sulla cooperazione sociale, sui diritti, sulla democrazia elettronica, sui diritti in rete, cose di cui si continua a parlare anche adesso. La cosa caratteristica di questa cosa è che per far funzionare questo meccanismo esistono un sacco di software. Noi, neanche a farlo apposta, abbiamo utilizzato quello inventato da Tom Jennings, che poi era il più diffuso in realtà, che è questo tipo americano che in un'intervista si è dichiarato punk, anarchico, libertario, omosessuale, hacker ed a favore di pirataggio di qualunque tipo di software commerciale.
Quindi, insomma,
l'avete sposato in pieno.
L'abbiamo sposato in pieno.
Stay.
Buckley con Grace a Forte DB, il numero della puntata non ve lo dico perché non me lo ricordo più, ma dopo un po' non diventa importante. Mi suggeriscono l'ottava, ma è meglio non dirlo, perché sennò uno prende un impegno per dirlo ogni volta, invece fare i calcoli non mi piace. Torniamo da Graffio e siamo rimasti ad Internet al Forte, al precursore, l'inizio di Internet al Forte.
Sì, infatti a un certo punto la BBS ci comincia a stare stretta. Abbiamo visto che esiste internet e quindi decidiamo che è giunto il momento di fare un salto e di portare internet al Forte. La prima fase sarà molto breve e anche un po' instabile, anche se funzionante, e nel senso che attraverso la BBS ognuno aveva una propria casella personale dentro la BBS e quella casella poi scambiava la posta con un server internet e quindi consentiva di diventare posta email a tutti gli effetti. Dopodiché a un certo punto, questo chiaramente è stato solo una fase di passaggio, e decidiamo di fare il passaggio vero e proprio anche in previsione dell'Hack Meeting che ci sarebbe stato nel 2000 e che già si sapeva che sarebbe stato fatto al Forte Prenestino. Poi vediamo che cos'è l'Hack Meeting e come è andato. Per realizzare il progetto sostanzialmente abbiamo bisogno di due parti. Una è quella di cablare il Forte, cioè porre il cavo dall'ingresso fino in tutti i laboratori dopo il secondo corridoio, e quindi c'è un tubone arancione che attraversa tutto il Forte, tuttora c'è. E avevamo bisogno di un po' di attrezzature, un paio di computer, alcuni apparati tipo switch, hub e roba del genere. E i computer che dovevano servire, uno da firewall e l'altro da server dove mettere il server della posta elettronica, della mailing list, dei siti del Forte che per vari anni sono stati là dentro. Quindi ci servono un po' di soldi. Decidiamo che oltre a fare iniziative di autofinanziamento apriamo una trattativa conflitto con la rete civica del Comune di Roma, rivendicando il diritto di accesso alla rete in scrittura anonimo per tutti, e quindi grazie a questa campagna rivendichiamo volere dei soldi. Il Comune di Roma, dopo circa un anno di pressioni, la campagna coinvolge un sacco di associazioni che si occupavano di telematica di base, di telematica amatoriale in tutta la provincia di Roma. Il Comune indice un concorso di idee per finanziare le migliori idee e noi riusciamo a farci finanziare Fortnet, che per l'appunto è la rete al Forte. Quindi nei primi, grazie a questi soldi e al lavoro di un sacco di persone che lì ci hanno sputato sudore per un sacco di tempo, riusciamo a cablare il Forte e a mettere su il server e il firewall più o meno, perché poi invece sarà configurato definitivamente grazie ai lavori che faremo durante l'Hack Meeting, cioè a tutte le persone che sono venute e ci hanno aiutato. Questa è la prima parte, quella concreta dell'hardware. Poi c'è il problema c'era la questione della conoscenza. Ci sembrava inutile aver portato internet al Forte, soprattutto in un momento in cui internet la conoscevano pochissime persone, e ci sembrava assolutamente necessario fare dei corsi per insegnare alle persone ad usare internet e soprattutto ad usarla consapevolmente. I corsi erano gratuiti e nel frattempo cresce la nostra sensibilità verso il software libero, le problematiche legate alla privacy, al diritto all'anonimato, che poi riprenderemo durante il JetNet, cioè i corsi che faremo negli anni successivi. L'approccio continua ad essere sempre quello di, da un lato, mettere a disposizione strumenti che siano abilitanti per la comunicazione e dall'altro quello di promuovere un uso consapevole di questi strumenti. Per esempio, ci sembrava fondamentale, a me sembra tuttora fondamentale, devo dire, far rendere conto alle persone che, per esempio, usare un indirizzo di posta su un provider commerciale significa che la propria posta è esposta a rischio che in qualsiasi momento qualcuno possa leggerla, qualcuno di non autorizzato ufficialmente, ma possa leggere la propria posta. Quindi
occhio.
Thank you. he ain't here, but he sure went by. Oh, you're looking for Jimmy Jive. Yeah, they said, strap to my cigar for Jimmy Dread. Cut off his gears and chop off his head. Police come look.
Clash con Jimmy Jazz, siete sempre all'ascolto di Forte DB e torniamo da Graffio per la terza parte storica sulla storia della rete al Forte Prenestino. Però prima Renato voleva fare una domanda a Graffio.
Sì, mi ricollegandomi all'ultima cosa che diceva prima dei Clash, cioè del fatto della poca sicurezza, non so, della poca privacy, come si dice, si rispetti su nei server commerciali di posta. Scusa che Graffio, tu, io sei un po' analfabeta informatico, quindi.
Però il concetto è chiaro.
Perché
hai detto questa cosa? Beh, ho detto questa cosa perché è successo che, per dirla proprio chiara, la polizia postale va da un provider commerciale, si fa dare tutti gli hard disk dei server e si sbircia con calma tutta la tua posta, la posta di tutti gli utenti che stanno su quel hard disk, il tutto senza che l'utente lo venga a sapere. Ora è chiaro che se la posta è su un server di movimento, su un server non commerciale, come minimo lo veniamo a sapere,
esatto,
perché qualcuno ci dirà guarda che
ci sono dei signori
la tua posta,
qua,
esatto. E poi obiettivamente si possono fare tutta una serie di cose per non consentire neanche questa cosa, insomma.
Prima hai parlato di hack meeting, jet net. Per me parole sconosciute.
Dunque l'hack meeting è... lo facciamo nel 2000, l'abbiamo fatto nel 2000, però sei futuro anteriore, e quello italiano si chiama Hackit, un evento collettivo organizzato a livello nazionale per lo più tramite una mailing list, quindi a distanza, diciamo. E leggo dal manifesto dell'hack meeting di quell'anno: è un incontro tra persone che hanno voglia di metterci le mani dentro la tecnologia, dico io, di condividere esperienze e conoscenze e che si battono per una comunicazione libera. È un'occasione di aggiornamento tecnico di alto livello, gratuito, per lo spirito di grazie allo spirito di condivisione che lo permea. È un'occasione di dibattito su argomenti importanti come lo sviluppo del software libero, i diritti in rete e la cooperazione sociale. Questo è l'hack meeting. Quell'anno ne viene fuori un'esperienza stupenda, emozionante, molto ricca, sarà ricordato come uno delle edizioni più belle, nonostante. Vabbè, ci sono decine di seminari di giorno e di notte, centinaia di hackers da tutta Italia riempiono le 100 celle del forte, migliaia di persone vengono ad assistere ai seminari e alle performance che si occupano di software libero, per l'appunto, di diritti in rete, di programmazione, di montaggio video, di sicurezza informatica, il tutto con lo spirito della condivisione del sapere, per cui dello scambio. Non c'è mai una lezione frontale, è sempre un work in progress, un workshop, un condividere. Alla fine dell'Hack Meeting ad Havana rimane molto, perché l'Hack Meeting lascia in dote intanto la nuova configurazione dei due server, del firewall e del server, il quale server di Havana ha mantenuto la posta per altri 8 anni senza mai essere cambiato, fino al 2006 credo, 2007, una roba del genere. E poi lascia una nuova iniezione di entusiasmo e anche di persone, con la volontà di trasformare Havana, che era un po' questo network, gruppo di persone, in un hack club. Gli hack club si stavano diffondendo in Italia sempre di più, e il modello hack club prevede sostanzialmente formazione, autoformazione e sperimentazione come elementi fondanti del proprio agire quotidiano. Su questa spinta diamo vita al JetNet, che sono, appunto, tu me lo domandavi, i giovedì tecnologici di Forte Prenestino, che poi diventeranno invece anche il mercoledì tecnologico della Torre, dove c'è un altro hack club con il quale alla fine ci siamo gemellati e abbiamo fatto queste cose insieme, molto carine, molto divertenti. Che cos'è il JetNet? Il JetNet è cicli di seminari e di incontri in cui, principalmente in forma di workshop, si insegna e impara come installare Linux, amministrarlo, la sicurezza informatica, come fare siti web, si parla di media attivismo, di come fare indie media, di come fare riprese in modo da non danneggiare i manifestanti, insomma varie cose. A un certo punto interrompiamo JetNet perché decidiamo che, siccome JetNet era vagante per le stanze del forte, ci vuole un posto fisso, e insieme ai media attivisti sparsi, ai grafici del forte, decidiamo di fare il Media Lab. Con un paio di anni di lavoro riusciamo a tenerlo in piedi, e dopo un po' di tempo in cui era una stanza con la consultazione libera e aperta durante le iniziative, a questo punto poi continua ad esistere, e poi qualcuno ci racconterà
una storia ancora futura, appunto.
Esatto.
Targhi c'è il barbaro, non resti.